Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, questa mattina il caffè lo prendiamo con Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, giovanissimo dirigente del Movimento Sociale, poi consigliere regionale in Friuli con Alleanza Nazionale, poi ha aderito a Fratelli d'Italia ed è diventato poi capogruppo dello stesso partito. Buona domenica, ministro Ciriani.
Grazie, buona domenica a tutti voi.
Allora, la prima cosa che ci interessa capire è come stanno le cose sul fronte dei sacrifici per tutti. Perché il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha usato, diciamo, questa espressione: è necessario tenere presente che ci saranno sacrifici per tutti, che da un lato ha affondato la borsa e dall'altro ha creato qualche frizione in maggioranza. Ora, i soldi vanno trovati da qualche parte. Come intendete farlo e che cosa prevede lei, ministro, significherà l'espressione sacrifici per tutti?
Ma significa semplicemente che un'epoca, quella dei soldi usati allegramente, diciamo gettati dalla finestra, dei super bonus in chiave assistenziale o elettorale, quest'epoca si è chiusa una volta per tutte, che i soldi sono pochi e vanno usati bene, e quindi tutti sono chiamati per la propria parte a comprendere che è l'epoca della responsabilità. Quindi il ministro Giorgetti ha usato un linguaggio che dico il linguaggio della serietà e della responsabilità. Non sarà una manovra assolutamente lacrime e sangue, non ci sarà nessun aumento delle tasse, anzi continueremo a usare i soldi che abbiamo, che non sono tantissimi, per cercare di venire incontro soprattutto alle fasce meno abbienti della popolazione italiana. Confermeremo ad esempio il taglio del cuneo fiscale, un po' alla volta cercheremo di ridurre la pressione fiscale nei confronti degli italiani. Segnalo anche che ad esempio adesso ci sarà un bonus di 100 euro per le famiglie più povere, quindi voglio rassicurare tutti, noi non siamo assolutamente il governo delle tasse né dell'aumento delle tasse, e quello che diceva il ministro Giorgetti è esattamente il contrario: per non aumentare le tasse bisogna usare meglio i soldi, chiedendo a tutti di fare la propria parte.
Ora, in Francia il nuovo primo ministro, il 73enne Michel Barnier, che ha sostituito il 34enne Gabriel Attal, ha parlato di un debito pubblico molto preoccupante e di fatto ha annunciato una patrimoniale sui redditi più ricchi. Ministro, lei pensa che la scelta francese, che certo viene presa non senza polemiche in Francia, possa in qualche modo riguardare in futuro anche l'Italia?
No, assolutamente. Fortunatamente non siamo in Francia, fortunatamente non abbiamo i problemi enormi che il governo francese, che ha la politica francese, e fortunatamente le nostre previsioni di crescita sono buone, l'economia sta bene, nonostante un quadro molto molto difficile degli ultimi anni che tutti conoscono. La patrimoniale non è assolutamente all'orizzonte, è contraria ai nostri principi, ci mancherebbe altro, proprio è l'ultima cosa che faremo. Continueremo sulla strada che ho indicato prima, cioè usare meglio i soldi, puntare sulla crescita del paese. Solo la crescita garantisce a tutti di poter continuare a fare quello che fanno gli imprenditori, le famiglie, i professionisti, senza aumento delle tasse, e noi puntiamo su quello, e fortunatamente ci stiamo anche riuscendo, perché i numeri dell'Italia sono migliori di tanti numeri di altre nazioni anche importanti del panorama europeo. Noi cresciamo e la Germania è in recessione, anche questo mi pare una notizia incredibile rispetto a quello che accadeva soltanto qualche anno fa.
Non è neanche una buona notizia per noi, ministro, perché se la locomotiva d'Europa, la Germania, si ferma, tutte le aziende che lavorano per l'indotto, per esempio il settore automobilistico tedesco, ne soffriranno, penso al nord dell'Italia soprattutto. Quindi viviamo tempi complicati, difficili economicamente e non solo. L'ultima cosa che le voglio chiedere proprio sul fronte della legge di bilancio è: quest'anno sarà esaminata prima alla Camera. Che tempi prevedi? E il Senato se la ritroverà col panettone a Natale o farà solo da passacarte?
No, intanto voglio dire che naturalmente conosco bene gli effetti negativi che il rallentamento della Germania può produrre, perché vengo dal nord-est, vivo qui e conosco bene la connessione stretta che c'è tra le due economie. Però comunque è anche vero che i dati dell'Ecrop sono molto positivi, ci lasciano essere ottimisti. Tornando ai tempi della...
Quali dati? Mi scusi Ministro, che non ho capito quali sono i dati che ci lasciano.
I dati italiano sono molto positivi, sì. Quindi ci consentono di essere ottimisti per il futuro. Rispetto poi ai tempi della manovra, purtroppo negli ultimi anni, per colpa un po' di tutti, una Camera ha sempre fatto un po' da notaio senza avere la possibilità di approfondire la legge di bilancio. Il mio compito e la mia speranza è che si possa questa volta consentire sia alla Camera che al Senato di poterlo esaminare con calma. Vedremo se sarà possibile. Comunque adesso il 9 ottobre viene approvato il piano strutturale di bilancio, quel nuovo strumento di governance europeo, e poi alla fine del mese viene inviata alla Camera e poi al Senato la nuova legge di bilancio. Faccio appello a tutti affinché sia la Camera che il Senato, i gruppi, maggioranza e opposizione, possano fare un lavoro ordinato e approfondito.
Dunque, lei vive a Montecitorio e ha, come dire, la responsabilità di tenere i rapporti, appunto, parlamentari. Le chiedo, c'è una maggioranza che serra i ranghi in vista dell'ottava votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il giudice mancante della Corte Costituzionale. Mm-hmm. Lo eleggerete martedì?
Ma ci proviamo, speriamo di sì, insomma la volontà c'è, quindi posso dire soltanto questo, dopodiché insomma aspettiamo martedì per dirlo, ma c'è la possibilità e la volontà di arrivarci per martedì, finalmente dopo tanto tempo, e questo credo sia comunque una buona notizia anche per il Parlamento, che si è riunito troppe volte a vuoto in mancanza di un'intesa.
Che cosa pensa che potrà succedere invece sul fronte dei rapporti parlamentari quando parliamo di escalation in Medio Oriente? La Premier Giorgia Meloni ha sentito la segretaria del PD, Elly Schlein, e si aspetta unità nazionale in questo difficile contesto internazionale. Lei ha rapporti con l'opposizione, è anche il suo lavoro. Che cosa succederà su questo fronte? L'appello della Meloni verrà raccolto secondo lei?
Io onestamente me lo auguro onestamente e sinceramente. Abbiamo già tentato nei mesi scorsi, forse lo ricorderà, con un gioco di mozioni incrociate, di approvare testi che insomma andassero oltre i perimetri della maggioranza e dell'opposizione, perché una posizione in politica estera comune tra maggioranza e opposizione rende più forte il paese, non il governo, ed è un segnale di responsabilità che va sempre apprezzato. Io mi auguro che questo appello possa ripetersi anche nelle prossime settimane, che si annunciano molto molto delicate per la posizione dell'Italia, dell'Unione Europea nel contesto medio orientale, che è difficilissimo e molto preoccupante. E devo anche aggiungere con altrettanta sincerità che però non so quale sia la posizione delle opposizioni, perché ho ascoltato con le mie orecchie l'altro giorno alla Camera la Boldrini, Conte, Fratoianni hanno posizione sul tema del conflitto tra Israele e Palestina, tra Israele e Iran, che ci condurrebbe dritti fuori dalla logica dell'alleanza europea e atlantica. Quindi io mi auguro che ci si possa trovare in una posizione comune, ma viene da chiedersi qual è la posizione che il PD e il maggior partito centro-sinistra vorrà interpretare. Su questo ancora il punto di domanda c'è.
Però Ministro, mi lasci dire che anche nella maggioranza, quando si parla come dire, di posizioni sul fronte della politica estera, non è che ci sia sempre compattezza. Ne faccio un esempio più vicino a noi. In Austria hanno vinto i nazionalisti di FDP. Matteo Salvini era molto contento, esultato, mentre l'altro vice premier Antonio Tajani ha detto che con i partiti di estrema destra non si può governare. Lei che ne pensa?
Ma io penso che il voto va sempre rispettato, sia quando vince la sinistra che quando vince la destra. Noi apparteniamo, noi Fratelli d'Italia intendo dire, alla famiglia dei conservatori, poi ci sono altri partiti di destra che appartengono ad altre famiglie, quindi c'è, insomma, non tutto è uguale, ci sono anche distinzioni anche molto nette tra il mondo che viene definito di destra in Europa. Posso però dirle che demonizzare questo voto non serve a nulla, cioè non è possibile che il mondo sia tutto impazzito, che in Francia, in Germania, in Austria, in molte parti d'Europa i partiti di protesta raggiungono queste percentuali. Evidentemente c'è un problema sociale, c'è un problema economico, c'è un problema politico, lo vogliamo affrontare o vogliamo girare la testa dall'altra parte e fare come ha fatto in Francia tutti i partiti, fare una santa alleanza contro il Front National con l'unico effetto di non raggiungere nessun risultato concreto e mettere in piedi un governo che, come lei ha ricordato, non è in grado di fatto di governare. Io mi domando se, oltre a criminalizzare questo voto, c'è qualcuno che vuole studiarlo, cercare di capirlo e dare delle risposte. Ecco, questo è il tema vero. Semplicemente dire tutto sbagliato, è un voto estremista, è un voto di gente che non potrà mai andare al governo, credo che non porti da nessuna parte, anzi rischia di rinsaldare questo voto, di renderlo ancora più forte in prospettiva.
La verità è che però al governo poi non ci vanno, perché in Austria ha vinto FDP ma non avrà il premier, in Francia alle europee il partito di Marine Le Pen ha avuto un grande successo, ma poi Macron ha fatto il suo colpo di teatro anticipando le elezioni e poi ha fatto un governo con Barnier, che certamente non è di sinistra.
No, è vero.
Ma non ha mandato al governo Le Pen.
Sì, questo è vero, però le ripeto, in prospettiva questi governi possono durare, cioè si possono replicare all'infinito queste, che definisco io, sante alleanze contro qualcuno, il rischio che poi alla fine, nel prossimo turno elettorale, il voto e protesta aumenti ancora. Io sono abbastanza dubbioso rispetto all'efficacia di queste soluzioni di questo genere qua. Dopodiché io mi occupo dell'Italia e mi permette di segnalare il fatto che in Italia in questo momento c'è il governo più solido e stabile d'Europa, governato da un partito di destra che è Fratelli d'Italia, e che mentre la Francia ha i guai che ha, la Spagna governa grazie a pochi voti dei movimenti indipendentisti, la Germania abbiamo visto in che condizione è. Ecco, l'Italia è in questo momento, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, il paese più solido e più stabile dell'Unione Europea, e credo che non sia mai capitato prima, e questo è sicuramente dal mio punto di vista, ma credo dal punto di vista di tutti, un bel segnale.
Qualche secondo e torniamo con il ministro Ceriani.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il caffè della domenica con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ceriani. È stato eletto in Senato con Fratelli d'Italia e è diventato poi capogruppo di Fratelli d'Italia. Torniamo alle cose di casa nostra, ministro. Che cosa possiamo sapere di tutte queste visite, devo dire molto interessanti, che si sono succedute a Palazzo Chigi? Lasciamo perdere l'incontro di Washington con Elon Musk, che ha premiato Giorgia Meloni, ma poi è venuto a Roma Sam Altman, il capo di OpenAI, l'azienda di intelligenza artificiale di cui tutto il mondo parla, e poi è venuto Larry Fink e pare che ci siano delle prospettive di investimenti in Italia. Che cosa sta succedendo con tutti questi enormi poteri internazionali? E qualcuno dice, vabbè, ma insomma, poi Fratelli d'Italia non era contro la grande finanza internazionale, adesso invece li corteggia e cerca di far portare investimenti in Italia.
No, non è venuto meno il principio che noi sosteniamo, che è la politica che governa e non l'economia o la grande finanza. Però io leggo questa attenzione da parte dei vertici della finanza internazionale in maniera molto positiva, perché evidentemente credono nel paese, credono nella possibilità di investire in Italia e credono nella possibilità di investire in Italia perché c'è un governo molto solido che dà garanzie. Le aggiungo un altro dato: i buoni pluriennali del Tesoro di 30 anni hanno avuto un'offerta record come si era mai visto in precedenza. Questo secondo noi deriva dal fatto che finalmente c'è un governo stabile, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma il governo è stabile, ha la previsione di durare fino al 2027 e quindi chi vuole investire in questo paese sa che finalmente ha un interlocutore che durerà non una settimana, un mese o sei mesi, ma durerà fino a fine legislatura. e quindi molti investimenti per molti miliardi arrivano in Italia. Noi non ci facciamo comandare dei grandi gruppi finanziari, ma concordiamo con loro investimenti utili al paese. Quindi per me è una buona notizia sotto ogni punto di vista, perché crea ricchezza, crea occupazione e abbiamo tanto bisogno.
Senta, Raffaele Fitto è ancora un po' sulla graticola dell'esame europeo. Come la vede la situazione e chi assumerà poi il compito che è stato svolto finora da Raffaele Fitto nel governo?
Beh, un compito, quello che aveva Raffaele, il ministro Fitto nel governo, molto importante, è vero, è verissimo. Deciderà la presidente Meloni, la risposta ce l'ha solo lei, chi sostituirà Fitto e in che modo. Io mi affido alla presidente, che fino adesso ha sempre dimostrato di fare scelte molto azzeccate. E voglio aggiungere che Raffaele Fitto è vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, candidato ad essere vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, e mi auguro che anche l'opposizione lo voti, perché non è il candidato del governo, è il candidato del nostro paese. E come noi abbiamo fatto all'epoca con Gentiloni, ci aspettiamo che l'opposizione lasci perdere per una volta l'appartenenza politica, ma sappia scegliere l'interesse nazionale. Quindi Fitto sarà un bravissimo vicepresidente esecutivo, mi auguro anche con i voti del PD e dell'opposizione, perché difenderà l'Italia e non soltanto il governo italiano.
A proposito di governo italiano, ci avviamo alla fine di questo nostro caffè della domenica. Un chiodo è finito sulle pagine di tutti i giornali e chi quel giorno doveva prendere un treno, segnatamente i tantissimi che prendono il Roma-Milano, il Milano-Roma, sono stati travolti da una lunga attesa. Italia paralizzata sul fronte ferroviario. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni di Matteo Salvini. Lei che ne pensa? Com'è possibile che un chiodo blocchi l'Italia?
Guardi, io utilizzo spessissimo il treno, sono un pendolare, quindi conosco bene le sofferenze dei viaggiatori del treno, le condivido settimanalmente. Lascia anche però dire che chiedere le dimissioni di Salvini perché c'è un guasto nella rete ferroviaria, come la provocazione è voluta, chiedere le dimissioni della CILAM perché c'è un presidente di provincia a Salerno che trucca i bilanci o trucca gli appalti per favorire i propri familiari. Ecco, riportiamo le cose dove sono. Quello che è avvenuto è molto grave, perché dimostra che il nostro sistema ferroviario infrastrutturale è molto fragile e molto vulnerabile. Questo non è possibile nel 2024. Compito della politica, al di là delle accuse reciproche, è quello di chiedere ai vertici di Ferrovie che cose come queste non accadano più, perché non sono tollerabili in un paese che vuole essere moderno. È compito della politica, di Salvini, del governo e tutti noi, è di fare in modo che le risposte dei vertici delle Ferrovie dello Stato arrivino quanto prima. Questa è la mia posizione, il mio modo di vedere questa cosa, che è accaduta ed è purtroppo molto grave.
Grazie a Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, è stato con noi questa domenica e ha preso con noi il caffè.
Grazie.
Io ringrazio il ministro, vi do appuntamento alle 11 se vorrete, torniamo con Nessuna è Perfetta. A tra poco.